שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 23 את מאמר תורת הקבלה ומהותה בכותרת המשנה ביטויים רוחניים.
Stiamo leggendo dai scritti בעל הסולם, il frutto dei saggi. Stiamo leggendo l'articolo insegnamento della Cabala, la sua essenza. Il comandamento è una candela e l'insegnamento è la luce. Stiamo leggendo un po' prima, scusate.
Lo
spirituale, anche se abbiamo una luce semplice che possiamo mostrare, abbiamo come qualcosa di prestato, dato che qualsiasi cosa che si possa nominare nel mondo spirituale come luce non si assomiglia alla luce della, che è la luce della candela. Qualsiasi cosa che chiamiamo luce nel mondo spirituale è una metafora della mente umana e viene e previene unicamente per rimuovere i dubbi e dimostra l'abbondanza, la luce e il piacere a livello del mondo, del corpo. Per questo diciamo la luce della mente, la luce degli angeli, perché la luce che brilla dal corpo umano, che non è degna, non è valida per poter risolvere i problemi, ed è certamente meno valida della mente, per questo che gli organi più piccoli possono capirla e raggiungerla. Ossia, non possiamo usare esattamente un esempio del nostro corpo. Cosa vuol dire luce? Questo è perché nella spiritualità si espande il desiderio di ricevere, c'è la luce dell'intelletto, c'è ha molte influenze e qui una e qui uno non si guarda, non si vede con l'altro, così che come può connettersi alla luce che si espande nel Rosh, quello che sentiamo, è un problema nel corpo spirituale. C'è un lavoro parallelo alla d'azione in questa stessa essenza. Anche così continua la lettura, anche così per essere capaci di poter dire nella mente un certo nome, lo diciamo con luce della mente, nella stessa maniera nel discernimento della realtà nel mondo superiore, luce, perché portano tutti quelli che la raggiungono abbondanza nel piacere del corpo, dalla testa fino ai piedi, alle dita dei piedi. Possiamo capire chi si è, che ha raggiunto questo vestito, che si è vestito in questa luce. Possiamo domandarci se non sarebbe più corretto chiamarla con i nomi chiamati dai discernimenti, come con espressioni che enfatizzano i fenomeni della mente non etica. Il tema è che non c'è qualcosa così come le condotte dei fenomeni non etici, dato che la mente è un ramo particolare tra tutti gli elementi della realtà e per questo ha le sue proprie forme di manifestazione. Questo non è così con i gradi, non succede così con i gradi, dato che sono una totalità completa che contengono gli elementi totali che esistono nel mondo. Ogni elemento ha la sua propria forma particolare e così la maggioranza delle parti dei gradi sono simili alla percezione dei corpi animati. E quando uno raggiunge una certa essenza, uno raggiunge tutto questo dalla testa ai piedi. E se giudichiamo dalle leggi della mente non etica, la mente che osserva, possiamo dire che ha o ha raggiunto tutto quello che poteva raggiungere questa essenza, e quindi se lo contempla per altri migliaia di anni non raggiungeremo nemmeno una iota, un punto. E al principio è molto simile al punto, ossia che vede tutto però non comprende niente di quello che vede. E quindi con il passare del tempo dovrà raggiungere elementi aggiuntivi come i bur, concepimento, i enikar, nutrimento, e mokin, che è un secondo bur. E in questo tempo comincerà a sentire, in accordo al proprio raggiungimento, tutto quello che ha bisogno, nella forma che desidera. Veramente non potrà aggiungere niente al raggiungimento che ha raggiunto al principio. Ma è come maturare, prima era maturo, per questo non poteva capirlo, e adesso è nel suo processo di maturazione completo che si è completato. Così vediamo la grande differenza tra le condotte dei fenomeni non etici. Per questa ragione le definizioni che siamo abituati a utilizzare non basteranno per noi come fenomeni non etici, non saranno sufficienti. Siamo obbligati a utilizzare solamente le condotte che si aprono agli argomenti corporei, anche se le sue forme sono simili, ma le loro sostanze sono completamente remote. Rav. Nonostante tutto, che mentre tempo, fin tanto che vogliamo esprimere la spiritualità, non funzionerà con parole comuni. Possiamo dare un certo esempio, come qualcosa che si somiglia a qualcosa, ma in una maniera molto parziale. Però in realtà non c'è somiglianza tra entrambe, perché i kelim sono diversi. Nella spiritualità utilizziamo i kelim del creatore, vasi di dazione, anche se per noi funzionano come vasi di ricezione con fine di dare, però come al fine di tutto questi sono vasi che abbiamo ricevuto dall'alto. È per questo che adesso non possiamo parlare di questo e non possiamo paragonare i vasi corporali in assoluto, perché rispetto ai vasi spirituali, per iniziare, utilizzo il desiderio del padrone di casa, lavoro nel suo territorio. È come se fossimo seduti nei due estremi del tavolo, però quello che faccio è unicamente per prendere in considerazione il suo desiderio. Quanto io riempio a lui, quanto è che sento che lui è grande e posso dare a lui, e in accordo a questo posso elevarmi sopra il mio desiderio di ricevere personale. Cioè i miei calcoli qua sono tali che non hai nei tuoi vasi corporali. E per questo è molto difficile per noi immaginare o descrivere le azioni spirituali, è impossibile. E nonostante tutto, uno può farsi un pezzettino, una porzione, e così possiamo in una certa misura sentire una linea parallela con questo. Domande? Sì, Niv. Una delle domande che si ripete tutto il tempo è: cos'è la dazione? Questa domanda si ripete una e un'altra volta. Bravo, questo è qualcosa che possiamo immaginare. Quando voglio dare a te, il mio desiderio di ricevere, che lo converto in uno zero rispetto a me stesso, e tutto questo è per te. Deve essere in questa maniera. In questa opzione devo restringere il mio desiderio di ricevere con fine di ricevere, ossia una parte che sia per me stesso, e fare il mio calcolo quanto io con il mio desiderio di ricevere posso riempire il tuo desiderio di ricevere, ossia devo sentire il tuo desiderio di ricevere e utilizzarlo nella forma che io lo facevo prima con il mio desiderio di ricevere. Io devo lavorare in questa maniera, questo è il significato di dazione. La prima domanda è, non si è capito, scusate, Rav, non puoi lavorare con il tuo desiderio di ricevere, il mio desiderio di ricevere nella stessa direzione. Giustamente che lo faccio con il mio desiderio di ricevere, ma attraverso lo tzimtzum, la restrizione, e ho la capacità di lavorare con il tuo desiderio di ricevere così come se fosse il mio desiderio di ricevere. In questa maniera ho adesione, tvekut, con te. Diciamo che ho desiderio, dice Niv, intenzione. Cos'è che restringo del desiderio o entrambi i desideri? E cosa, come inizio a lavorare con il desiderio degli altri come se fossero i miei? Nella misura, dice Rav, che ho l'intenzione di dare a te, lavoro col mio desiderio di ricevere per dare a te, con il fine di darti, e con il fine vuol dire la mia intenzione. E quindi cos'è? Sento il desiderio dell'altro, smetto di lavorare. Rav, ho ricevuto il desiderio dell'altro al posto del mio e ho utilizzato il mio desiderio come un mezzo. Ecco, domanda, è come combustibile, è come una forza che si attiva in una certa direzione. Rav, come soddisfi il tuo figlio? Sta piangendo, papà, voglio questo giochetto. Non ha niente a che vedere per il desiderio, per il giochino che lui vuole, ma per il fatto che lo ami con tutta la tua capacità, con tutti i tuoi desideri che ti riguardano, ti restringi, prendi il suo desiderio per il fatto che lo ami, quindi lavori con il tuo desiderio per riempire il suo desiderio. Questo è il significato di convertire il suo desiderio nel tuo. Dnieper.
Поначалу при знакомстве с наукой Каббала приходит подсветка, при которой Дима да Моска.
Inizialmente, mentre arriviamo a conoscere la saggezza della Cabala, c'è un'illuminazione che ti arriva, che senti che vuoi dare a tutto, a tutti. Esiste qualcosa di parallelo tra questo stato e una sensazione dello stato che devo raggiungere con la restrizione, con Hafez Hesed? Rav risponde, no, io non direi questo, che questi stati si assomigliano uno all'altro. Potrei dire dopo un tempo che un vero desiderio mi arriva per dare agli altri e che non veramente non arriva da te, è un risultato che arriva dall'alto, della dazione dall'alto. La dazione della luce circondante, della luce che riforma, si percepisce nel nostro desiderio di ricevere in una tal maniera che è chiaro per noi che non proviene da me, è chiaro, no? Non viene da me, ma io ho questa relazione speciale dall'alto. Di ritorno all'esempio che tu hai dato a Niv, dove il mio bambino vuole un giochino, in cosa mi restringo? Io aggiungo il suo desiderio al mio? Tu volevi anche questo gioco che lui sta domandando? No, lo aggiungo, io mi restringo. Però cos'è che aggiungi? Un desiderio. Lui vuole un caffè, io vado a dargli un caffè, dov'è la restrizione? Cosa succede col tuo desiderio? Io ho il desiderio e mi aggiungo il desiderio. Com'è che aggiungi un desiderio all'altro? Prima volevi... Se uno... tu cosa fai? Lavori col tuo desiderio? Se prima volevi dormire, lavori col tuo desiderio di dormire o no? Cioè, vai a dormire o fai un caffè? Bene, questo è il significato della restrizione. Non stai lottando col tuo desiderio. Sempre hai solo un desiderio unicamente che riempi, con cui ti coinvolgi di più. Domandate per favore, se no continuiamo. Riassumendo, abbiamo un problema qui con questo tema. con queste espressioni spirituali. Fino a che le sentiamo? Fino a che non le sentiamo non sapremo di cosa si tratta. Anche quando lo sappiamo, semplicemente possiamo trasferire questo a coloro che lo sentono, non stesso l'am, non stesso mondo spirituale o corporeo. Però per qualcuno che è nella spiritualità, nel mondo spiritualità, uno non ha nessuna possibilità alcuna di trasmettere le sue espressioni emotive, perché tutto si trova nell'emozione, non ha possibilità di trasmetterlo a qualcuno nel mondo inferiore. Sì. Bravo. Diciamo che tutto che quello si è creato nella realtà è come un vaso. Tu hai spiegato a Niv che io ho un desiderio, che il mio bambino ha un desiderio, e dovuto a questo ho questa cosa che si chiama amore, quindi restringo il mio desiderio e lavoro col suo desiderio. Cos'è questo amore? Dalla prospettiva della luce dei vasi, non in maniera emotiva. L'amore vuol dire che tu puoi sentire il cli dell'altro come il tuo proprio cli, e anche più di questo. Domanda: e come questo desiderio ha questa qualità? Come questo desiderio dà amore all'altro desiderio? Questa è un'altra cosa, dicerà. Come possiamo comunicarci uno con l'altro? In assoluto non possiamo. Questo è unicamente perché veniamo da uno stesso sistema, dalla stessa anima. Adamo e Rishon avevamo queste connessioni tra di noi e per caso indipendevamo uno dall'altro e ci invidivavamo uno all'altro, eravamo in competizione, in condizioni di amicizia, ma tutto viene da questo sistema. Continua Yal. Così che possiamo dire che l'amore è una certa sensazione dello stato corretto. L'amore dipende da quale livello stiamo parlando. Il fatto che io amo il gelato, amo il gelato, quindi cosa vuol dire l'amore qua? Che il mio desiderio di ricevere, nel mio desiderio di ricevere sento che questo riempimento mi dà piacere. Bene, non sto parlando di questo, dice Yah. Sto parlando del fatto che ci sono due desideri qui, non c'è un altro amore, dice Rav. E di colpo c'è questa connessione tra i due. Cos'è questa connessione? Da dove viene? Da un riempimento, da una soddisfazione. Tu stesso l'hai detto, non c'è niente a parte di luce Kli. Yeah, continua. Ossia, arrivo ad uno stato dove sentire l'altro diventa una soddisfazione per me stesso. Perché senti i suoi vasi come i tuoi. Veramente eravate uniti una volta voi nel passato, adesso sentite una certa attrazione, una certa vicinanza. Giustamente la misura che senti, che fa il desiderio come il tuo e il tuo desiderio diventa il suo, in questa misura è considerato che si è avvicinati l'uno con l'altro e che vi amate. Noi parliamo dello stato del lavoro della decina con il fine di poter arrivare a sentire l'amico, devo arrivare ad una sensazione del sistema. Sì, dice Rav, cosa stiamo facendo nel sistema? Stiamo tentando di far rivivere questo sistema nella forma corretta. Adesso è rotto, corrotto, dove le relazioni tra di noi sono rotte, stiamo tentando forzatamente di portarci allo stato corretto. Non ti amo, non ti sento, non ti voglio a te, e agisco come se fosse così. E con questo fatto, con l'uso della luce che riforma, arriviamo a correggere tutto. Tutto emana da lì. Adesso, per nostra immaginazione, siamo disconnessi. Cos'è l'odio, dice Yal? È questo spazio nella rottura? Sì, dice Rav, è un risultato della rottura, questo è l'odio. Pensare a questo, perché domandi? Continuiamo con la lettura. I quattro linguaggi, siamo nel sottotitolo, i quattro linguaggi usati nella saggezza della verità. La saggezza della verità, sono usati quattro linguaggi. Cos'è la saggezza della verità? È la saggezza della Kabbalah o della verità, è quella che rivela la verità vera, non quella falsa in cui noi ci troviamo. Per questo si chiama la saggezza della verità. È semplice, così che con il fine di spiegarci dove ci troviamo, dove vi trovate, se siete sordi o ciechi, eccetera, c'è una saggezza che spiega per noi in maniera graduale, un poco alla volta, ci spiega dove siamo e ci spiega anche come rinnovare i sensi nella ferma, come possiamo, dove possiamo rivelare al mondo. E quindi arriviamo alla verità, questo è il mondo della verità. Questo si chiama la verità della saggezza, la saggezza della verità. Lettura. I quattro linguaggi usati nella saggezza della verità. Nella saggezza della verità sono usati quattro linguaggi. Uno, il linguaggio della Bibbia, i suoi nomi e i suoi appellativi. Due, il linguaggio delle leggi. Questo linguaggio è molto vicino a quello della Bibbia, il linguaggio della Halakha. Tre, il linguaggio delle leggende, della Gadà, che è molto distante da quello della Bibbia, in quanto non tiene nessuna considerazione alla realtà. In questo linguaggio si trovano nomi appellativi insoliti e non considera nemmeno il principio della radice e dei suoi rami. Quattro, il linguaggio delle Sefirot e dei Parzufim. In generale, i saggi hanno una forte tendenza a nasconderlo agli ignoranti, in quanto essi credevano che questa saggezza eletica e i principi dell'etica andassero sotto braccio. Per questa ragione i saggi nascosero questa saggezza negli scritti usando linee, punti in alto e in basso. Questo è il modo in cui fu formato l'alfabeto con le 22 lettere che abbiamo davanti a noi. Questo è tutto, dice Rav. Vedete da dove otterremo il linguaggio ebraico, le forme, le lettere, gli appellativi, eccetera. Tutto è dovuto a quando l'uomo rivela la realtà, a partire dalla realtà spirituale, gradualmente li porta più vicini alla realtà immaginaria. Domande? Se la forma delle lettere è il risultato del raggiungimento spirituale, giusto, dice la. Non possiamo spiegare che la scrittura dell'ebraico antico è molto diversa da quella nostra. Non lo so, dice Rav, non lo so. L'unica cosa che so è che se ti dirigi la gente, ti rivolgi alla gente, che di fatto capiscono le scritture, quelle che hanno studiato le Mesusot, i libri della Torah, ti diranno che le regole sono così precise, così minuziose, complicate. Queste regole sono state date da generazioni per migliaia di anni. Bene. E se qualcosa le scrivi in maniera diversa, poi scrivi qualcosa in ebraico. E se qualcun altro lo scrive in maniera diversa, vedrai dei manoscritti di ognuno come li scrive. Non stiamo parlando di questo. C'è la scrittura del Sofer, come l'autore, lo scriba, con tutti questi segni in alto, in basso. È una connessione con il mondo spirituale del nostro mondo. La forma dall'alto al basso, la forma di destra, sinistra, i punti, tutto è in accordo alle forze spirituali che diamo espressioni così nella descrizione corporale. E non puoi cambiare perché non hai nient'altro che luce e vaso. La luce di Kassadim e la relazione tra entrambi è la relazione. E che se si può descrive la realtà intera unicamente con Kavim e Igulim, linee e cerchi, però tutto è luce e vasi, luci e vasi che discendono nel nostro mondo, costruendo questo in tal maniera che che è separato dalla verità, dalla spiritualità, e mettendo tutta l'immaginazione, questo è il linguaggio. Questo è il problema, come utilizziamo, come interpretiamo la spiritualità per la nostra propria materia. Quindi la verità è che, in accordo alla saggezza della Kabbalah, non esiste scrittura antica o moderna. È un grande problema poter spiegare tutte queste cose, e anche in generale come utilizziamo le lettere e i punti, gli otiot.
יוצא כאילו שאם לא משתמשים בשפה המתאימה לאותו דור נגיד, אז מקבלים פירוש אחר לגמרי.
למשל, se non si utilizza il linguaggio appropriato per la generazione, abbiamo un'interpretazione completamente diversa. Quindi qualcuno rimarrebbe nel linguaggio della Gadà, qualcun altro nel linguaggio della Kabbalah. Non entro in questa confusione con le persone, semplicemente non è importante per noi. Noi stiamo parlando di come utilizziamo questo per i nostri argomenti, con il fine di aggiungere la verità. Questo è tutto. Ci sono cose nel nostro mondo che ci confondono. Sì, Alex. C'è un report degli amici del Regno Unito, UK. Chris Dawson.
Chris. We've been asked to speak about our preparations for the Italian Congress, which is exactly what
parleremo
I'm going to do.
Della preparazione per il congresso italiano, che questo è esattamente il nostro tema giusto adesso. Devo riportare che gli amici si sono riuniti il giorno di oggi in Zoom. Abbiamo che si riuniscono il giorno d'oggi in Zoom, e parleremo di come fare questo congresso. Alcuni amici cercheranno di arrivare al congresso, quindi cercheremo di aiutarli e ci assicureremo che siamo molto preparati, e dobbiamo dare totalmente questi sforzi che fa il gruppo italiano, australiano anche, che sta facendo per questa preparazione del congresso. Quindi siamo con voi al 100% e ci inchiniamo di fronte a voi e faremo tutto il possibile per il congresso.
Tonight there will be a meeting, content meeting, during the time of the.
Oggi ci sarà una riunione dei contenuti durante il tempo della lezione delle donne. Tutte le decine sono invitate da parte dell'Europa. Giustamente, che tutto il mondo è invitato. Bravo. Quanto importante è arrivare ad una riunione così e preparare i contenuti del congresso?
כל מה שקשור לכנס זה מאוד חשוב. אני לא יודע במה בדיוק אתם שם עושים.
Qualsiasi cosa che si relazioni con il congresso è molto importante. Non so esattamente cosa che fate in questa riunione, però tutta la preparazione per il congresso sto coinvolgendovi con questo in ogni momento, in ogni giorno. Parte del mio tempo è dedicato a questo. E oggi veramente voglio parlare questo nelle mie conversazioni con le donne. Dobbiamo sapere che la preparazione per il congresso è un avanzamento nel nostro sentiero, nel nostro cammino. Perché questo non è importante per me? Qualcuno mi sta organizzando le lezioni, il sistema, tutto, però devo aumentare la mia preparazione per la connessione ogni giorno, e questo si aumenta ogni giorno. Devo stare in questo è il mio cli spirituale, quello che costruisco, e io spero veramente che adesso qui stiamo raggiungendo una qualità nuova del nostro vaso spirituale, nella quale sarà stabilita intorno a questa opportunità. In questo caso il congresso in Europa, in Italia, non importa, ma la cosa importante è che noi possiamo riunirci intorno a questo e utilizzare questo stimolo, questa ragione, con il fine di unirci, perché l'unica cosa che ci manca è la connessione, in più qualità e in più quantità, fino a che possiamo attirare una luce che riforma tale che ci dia l'opportunità di elevarci sopra il nostro desiderio di ricevere ed essere connessi in questo momento. In questo momento scopro il grado spirituale del Creatore. Pensando per me, essere in preparazione per il congresso è continuamente pensare a come siamo connessi, come ci riuniamo, cosa ci manca, cos'altro ci manca, con il fine di dare di più, con il fine di unirci di più. E abbiamo molti gruppi, individui, possiamo connetterli tutti insieme. E non saremo solo nel primo grado, ma stiamo saltando già nel mondo spirituale. Così che veramente dobbiamo dedicare tutta la nostra forza a questo. Possiamo vedere come questo che descrive Rabash in tutti i luoghi diversi, che dobbiamo relazionarci con questo seriamente. Ognuno deve vedere se stesso come di essere già nell'unione, nella connessione, avanzando ogni giorno. Questo è tutto. Domanda, Alex. E farlo in decine o... Quanto importante è che ognuno arrivi, perché possiamo dire che non sono così importante per lo sviluppo dei contenuti, io faccio un'altra cosa. Entro in qualsiasi cosa, vado a qualsiasi parte, se appartiene al contenuto del congresso, le lezioni, le canzoni che si usano, le domande, i workshop, tutta le serate di unione, tutto. L'unica cosa dove non entro è i pasti, non esamino questo. Non è il mio argomento, non lo capisco, e neanche le condizioni. Quello che mi relaziona alla connessione, come ti senti, ti siedi nelle decine, in ottetti, con le donne, con i bambini, tutto. È questo, è la nostra propria composizione, non nessun altro. Vado con il mio laptop, ho le mie lezioni registrate, ho i testi lì, e lì all'istante possono darmi il testo, non ne avrei bisogno, perché mi danno il testo all'istante, li posso vederle e posso dare la lezione. Però quando partecipo a questo, io mi sento parte di questo e quindi voglio avanzare. Questo è il mio cli, e questo veramente è un qualcosa di buono per tutti è qualcosa di buono. Dovreste essere interessati a questo e coinvolti in questo tutti. Un'altra domanda dei team di contenuti, c'è Alex. Dopo di questa serata sentono che il materiale non è preparato e non è pronto, e domandano, scusate, sente più un po'. O facciamo una riunione quando siamo preparati. Che tipo di materiali stai domandando? A cosa ti riferisci? Al contenuto delle lezioni, nomi della lezione? Non ho niente. Non ho niente. Nemmeno ho i nomi delle lezioni. Non ho avuto niente. Scusate, non si sente.
So they should send it to you even if it's not so ready, if it's preliminary.
אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד, שאחרי שאתם תכינו את הכל ותחשבו שזה כבר צורה אסופית.
Non dico cosa che si può dire, una sola cosa. Dopo di aver preparato tutto e pensate che alla fine me lo mandate, io posso rimandarlo indietro per lavorare di più in questo. Questa non perde di tempo, non è la maniera di farlo. Se voi vi volete che io mi coinvolga in questo, fate il vostro sforzo e mandatemi quello che avete. Almeno questo. Non vi capisco questo punto. Cos'è che state facendo? Non capisco. Con questo state fermando il vostro avanzamento. Bene, cosa posso fare? Quello che la mente non fa, lo farà il tempo. Questo è il compito del giorno. Domanda da Haifa. Questa sera avremo una lezione di Rav per le donne. E quale sarà l'intenzione corretta? State nell'intenzione corretta. Tutte le donne sono corrette durante il giorno. Cosa posso dire? Nella stessa intenzione tutto il tempo essere connesse. Il compito del giorno da Dnieper.
Durante
il giorno mi preoccupo che non voglio niente per me nella mente e nel cuore, e la sera come possiamo sostenere questo stato nella decina. Di nuovo, scusate se sentite male. Durante il giorno mi preoccupo perché gli amici raggiungano lo stato di fare sforzi con il fine di raggiungere che io non voglio niente per me, lo stato di zero nella mente e nel cuore, e la sera discutiamo come abbiamo avuto successo di aggrapparci a questo stato nuovo nella decina. Lezione dello Zohar. Siete benvenuti a vedere la lezione dello Zohar questa sera alle 6 ore di Israele, 5 d'Italia, in cab.tv. Gli amici sono invitati a una lezione speciale di Kabbalah, pasto vestite domani alle ore di Israele. Grazie ai nostri ascoltatori, insieme nell'Accademia stiamo aprendo corsi speciali. Ci sono corsi speciali in italiano sul sito kabbalah.it/accademia. Potete trovare tutte le informazioni. Adesso troviamo dalle parole di Rav fino alla fine della lezione. Siamo grati di aver avuto una lezione spirituale, e adesso usciamo da
Shir.
קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום, עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום. את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדם אני לא קיים. את החי מבקש הם נשמעתי, בלעדם אני לא קיים. עמוק בתוך הלב את החי סוחב, ובתוכי בוער כלהבה. עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה. הם נשמתי, בלעדם אני לא קיים. Let me.